Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Pisapia, lei è reduce dalla partecipazione alla convention del Movimento dei Democratici e Progressisti. Per 3 giorni l'ex minoranza PD, ma non solo, l'ha attesa al varco per capire le sue intenzioni. E dal discorso finale che l'ha vista protagonista possiamo trarre 3 conclusioni. Lei per il momento vuole una nuova casa del centro-sinistra, il più possibile allargato. Una convention subito dopo le amministrative che trovi aspirazioni dalle realtà locali e non dai politicanti. E infine nessuna chiusura a Renzi e a ciò che rappresenta. È così o ci sbagliamo?
Beh, in gran parte è così, quindi la ringrazio anche della sintesi. La realtà è che in Italia c'è bisogno di una nuova, diciamo, un nuovo soggetto politico-culturale di centrosinistra, perché ultimamente con gli ultimi governi, in una situazione in cui il Partito Democratico, che dovrebbe essere il maggiore partito del centrosinistra e che in parte lo era e spero che lo possa essere anche in futuro, ha dovuto per problemi di numeri parlamentari fare alleanze prima con Forza Italia di Berlusconi, poi col centrodestra, poi con Verdini. Ecco, io credo che per il rilancio del paese, per cercare di dare le risposte ai grandi bisogni che ci sono nel nostro paese, ma in gran parte del mondo, ci deve essere una coalizione che parta dagli stessi principi, gli stessi valori, lo stesso programma, che chiaramente è un progetto, quindi che cerca di creare sintesi tra posizioni diverse all'interno però di un posizionamento politico, di un impegno politico all'interno del centro-sinistra. E questa, diciamo, non direi la novità, ma sicuramente la diversità rispetto ad altre esperienze è che sta partendo proprio dai territori. In Italia ci sono tantissime migliaia di sindaci che governano grandi e piccole, medie e piccole città di centrosinistra con una coalizione di centrosinistra e che hanno dimostrato di saper governare bene, di guardare anche ai problemi generali del paese e soprattutto di non vedere la politica come professione ma come servizio. Questo è il mio obiettivo. Per quanto riguarda Renzi, è lui che dovrà fare una scelta, se restare nel campo del centrosinistra, come io auspico ancora, ma sono sempre più perplesso, o se invece, come appare dai giornali, ma chiaramente bisogna leggere le cose con prudenza, perché sarà lui a doverlo dire in quanto segretario del Partito Democratico, se invece vuole continuare su una linea di grande intesa anche con la destra e il centrodestra.
Pisapia, già durante il suo intervento però qualche mugugno in sala si è sentito e Massimo D'Alema si è fatto poco dopo interprete di questo pensiero. In sostanza l'accusano di essere un po' troppo attendista, di non avere ancora fissato dei paletti, uno su tutti, quello su Renzi. Domenica ha ripetuto più volte: ci vuole il centro oltre alla sinistra. Come farà a convincere chi come Bersani, Speranza, Rossi e lo stesso D'Alema, che da quel centro ambiguo si è staccato proprio per tornare a respirare più a sinistra? Non rischia di sconfessare il suo stesso passato da rivoluzionario arancione?
Io non sono stato rivoluzionario, è il popolo arancione che ha fatto una vera e propria rivoluzione di buona politica e di questo sono fiero, ma all'interno del popolo arancione c'era il civismo, c'era i moderati che però guardavano a sinistra e credevano nel stesso valore, c'era il cattolicesimo democratico, c'era Sinistra Ecologia e Libertà, c'era il Partito Democratico e direi esattamente, se parliamo di centro-sinistra o di sinistra-centro come si parlava della mia giunta, bisogna pensare che non si può essere ripensare solo a sinistra, bisogna trovare il punto d'incontro e secondo me ce ne sono tantissimi, più di quelli che invece ci dividono, che ci facciano marciare insieme e soprattutto che diano una risposta a una richiesta che c'è nel paese grandissima. Sono tantissime le esperienze come la nostra che cercano una casa a livello nazionale per scambiarsi le buone pratiche, per partire dal territorio ma anche affrontare i grandi temi che in ogni caso incidono sul territorio. Mi sembra, è chiaro che lì ci sono 2 tendenze, a quanto mi dicono i dirigenti sono molto favorevoli a quella che propongo io, ma se si vuole fare un partito di sinistra a sinistra del Partito Democratico non ho nessun problema, al limite lo voterò, ma sicuramente è un progetto diverso, ma soprattutto è un progetto perdente, perché senza un centro-sinistra innovativo si regala il paese alla destra e ai 5 Stelle. Io questo non lo voglio e fino alla fine mi impegnerò a non volerlo. Credo che l'ambiguità sia nel loro campo perché sono divise tra chi invece crede in un progetto come quello che propongo io, ma che propongono tantissimo, come vuole il popolo del centrosinistra e di cui ha bisogno il paese, e chi invece vuole fare un partito alla sinistra del PD che si prospetta, se riesce a superare lo sbarramento elettorale, di mera testimonianza. Io voglio cambiare il paese, loro non lo so, decidano loro, ecco, perché io sono stato chiaro e sono chiaro da circa un anno, e soprattutto sono chiaro nell'esperienza che ho fatto, perché so bene che criticare gli altri è molto facile, governare è molto molto difficile, soprattutto in un periodo di crisi. Non lo dico io, ma lo dicono ovunque, lo dicono i quotidiani, lo dicono le persone che incontro, le realtà che incontro, lo dicono loro stessi, che l'esperienza di Milano è stata un modello ed è tuttora un modello.
E Pisapia mi ha detto molto candidamente: Matteo Renzi è un avversario da ridimensionare o un alleato da sfruttare?
Guarda, io sono contro il personalismo, lo dico per me, infatti cerco il meno possibile di accentrare su di me l'attenzione, purtroppo non è così, ma io non guardo a Renzi, io guardo al Partito Democratico. Allora, col Partito Democratico, articolo 1, diciamo, un movimento democratico e progressista, sono alleati nella gran parte dei comuni italiani, si presentano alle elezioni insieme nel 70% dei comuni che andranno a votare l'11 giugno. È a loro che chiedo coerenza. Ma come? È possibile che pensate che a livello locale bisogna stare insieme e a livello nazionale bisogna dividersi? Io dico invece: cerchiamo di trovare un punto d'incontro che sia a livello locale che sia a livello nazionale, chiaramente con tutte le diversità che comporta l'essere presente a livello locale.
E martedì sera Prodi ha amaramente prospettato una nuova legge elettorale volta alle larghe intese. In effetti Partito Democratico, Lega e Forza Italia sembrano convergere su un modello proporzionale che rimandi le alleanze al dopo elezioni, con tutto ciò che ne consegue. È d'accordo con Prodi, e come evitarlo? Con le elezioni che sembrano poter essere anticipate ad ottobre, e non crede che siate già in ritardo fra fondamenta e officine varie?
Condivido pienamente quello che ha detto Prodi, sono sempre convinto, io sono nato proporzionalista, ma il mondo è cambiato, non c'è più un bipolarismo come tra PC e Democrazia Cristiana o da destra e sinistra, oggi in Italia c'è un tripolarismo. Allora basta seguire le indicazioni della Corte Costituzionale, che ha detto chiaramente che la legge elettorale deve garantire, per quanto umanamente e giuridicamente possibile, la governabilità, garantire che i cittadini possano scegliere i loro candidati, quindi no alle liste bloccate, e infine che anche lo strumento parlamentare deve essere snellito. Allora, di fronte a questa indicazione che viene dalla Corte Costituzionale e di fronte alla realtà politica che ci troviamo di fronte, è del tutto evidente che se si va a un sistema proporzionale, alla fine ci sarà un accordo tra forze diverse che non avranno la forza e il coraggio di portare avanti quelle riforme che sono indispensabili e su cui siamo già in ritardo. Ci deve essere una coesione all'interno di chi governa. Io non ho mai visto in Italia un governo che parta dal PD, o una volta dal PC, e vada alla Democrazia Cristiana e addirittura alla destra. Ho visto invece governare bene i governi di centrosinistra. Non do un giudizio sugli altri, dico che questo è il mio obiettivo. È una legge elettorale proporzionale significa per alcuni fare testimonianza, ammesso che superano il quorum, e dall'altro però le larghe intese. E le larghe intese significa ancora andare avanti come è avvenuto in questi anni, con grandi, non mediazioni nobili, ma compromessi che nobili non si possono definire.
E Pisapia, infine vorrei fare con lei un passo indietro alla marcia per i migranti di sabato a Milano. Lei, da grande avvocato impegnato nelle questioni sociali ed ex sindaco di Milano, ha da subito espresso apprezzamento per il corteo dei 100.000 sfilato per le strade. Però le chiedo: come si esce da una situazione che vede l'Italia fronteggiare l'emergenza immigrazione da sola, al netto degli appelli che continui ma vani vengono recapitati all'Europa?
L'Italia sta facendo uno sforzo enorme, ma ci sono dei valori come quello della solidarietà e dell'umanità, ma chi si sentirebbe, se ha un minimo di coscienza laico cattolico, di lasciare in mare queste milioni di persone che morirebbero in mare? Detto questo, mi sembra che stia emergendo anche a livello europeo, è stato recente una dichiarazione del nuovo Presidente della Repubblica Francese, che hanno fatto autocritica e che hanno detto chiaramente: abbiamo abbandonato l'Italia, non è giusto, d'ora in poi cambieremo. È chiaro che uno sforzo comune dell'intera Europa renderebbe il problema meno drammatico e sicuramente potrebbe trovare le soluzioni compatibili anche con la realtà di ogni paese. L'Italia è stata generosa, questo viene riconosciuto da tutti, è un dovere perché lo prevede la Costituzione, ma direi lo prevedono i principi e i valori che ha chiunque crede nella democrazia, ma sono convinto che senza un impegno concreto in una parola dell'Europa sarà veramente sempre più difficile. Ultimamente ci sono state delle aperture non a parole ma concrete, speriamo che diventino e si trasformino in una scelta comune, è una divisione comune dei compiti, dei diritti e dei doveri.
Ma i migranti di Milano e non solo chiedono permessi di soggiorno più immediati, ma chiedono anche lavoro, che manca anche per gli italiani. Alcuni esponenti politici sottolineano che una certa ipocrisia nell'appoggiare un'accoglienza che, per quanto lodevole, non riesce a essere organica e strutturata. Come risponde?
No, ma non è questione di appoggiare un'emergenza, è questione di salvare vite umane. C'è un problema che è insuperabile, perché chi fa un discorso del genere, come quello a cui lei ha accennato, vorrebbe lasciare di fatto, a parole non lo dice, ma di fatto non vedrebbe altra alternativa che lasciare i gommoni affondare con il loro carico umano. Io dico un'altra cosa, mi sembra che ultimamente ci sia stato da parte del governo e delle amministrazioni un ulteriore passo avanti, nel senso di contribuire affinché questi campi di valutazione del status di rifugiato non siano più in Italia ma siano nei paesi da dove provengono questi flussi di migranti, tipo Niger, Libia, che però ha una peculiarità e ha una problematica particolare. Ci troviamo di fronte, credo, a un dovere morale, etico, umano, rispetto dei diritti umani che è previsto dalla nostra Costituzione. Però sono anche convinto che anche rispetto al lavoro c'è bisogno. La Banca d'Italia dice che ogni anno l'Italia ha bisogno di 200.000 migranti che facciano lavoro in una situazione in cui il dato demografico ci dice che nel nostro paese ci saranno sempre più anziani o vecchi e sempre meno giovani. Questo è un dato di fatto oggettivo. È chiaro che l'Italia non da sola non può risolvere i problemi. In questo momento ha arginato delle situazioni estremamente difficili, ha cercato di conciliare coesione sociale con i problemi e dare risposte contemporanee ai problemi dell'intero paese, quindi anche dei cittadini italiani, ma o c'è un salto di qualità dell'Europa o c'è il rischio di un'implosione.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.